Buonasera, buonasera, bentornate, bentornati al Giusto Clima, alla trasmissione di Radio Popolare che si occupa di ambiente, di clima, di risorse. In redazione Marianna Osuelli, Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri.
Ciao Gianluca. Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate tutti.
Buonasera, seconda puntata di stagione, i nostri contatti sempre quelli clima@radiopopolare.it per scriverci quando non siamo qui in studio, perché qui in studio rispondiamo alle mail diretta@popolarenetwork.it e al numero di telefono 331-621-4013 per sms e telegram. Naturalmente, come facciamo in tutte le puntate del Giusto Clima, ricordiamo anche i contatti di Enostra con cui realizziamo questa trasmissione.
Eh sì, poi prima o poi li avremo anche ospiti qualcuno della squadra. info@enostra.it è la mail che ovviamente è sempre aperta e disponibile, e il numero verde invece è 800 593 266, ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ovviamente, se non avete fatto in tempo a annotarvi il numero, potete trovarlo comunque sul sito di Enostra, www.enostra.it, ovviamente scritto senza l'accento perché non sta negli indirizzi web, diciamo così.
Ci scrive nel frattempo Davide su Telegram: è vero, è mercoledì, vedi, abbiamo funzionato anche da agenda.
C'è la Champions League e ci siamo anche noi.
Ah, magari poi a quello si riferisce, eh. Magari mi sono persa qualche battuta di Ambrosio prima e vabbè. E invece, caro Davide, resta con noi e non con il calcio, perché abbiamo tante cose da raccontare questa sera. Che cosa in particolare?
Parliamo di qualità dell'aria con Margherita Tolotto dello European Environmental Bureau in collegamento da Bruxelles, e poi di due importanti rassegne di eventi che sono in programma nei prossimi giorni a Brescia e a Milano. E poi parleremo con Mattia Masker del suo ultimo libro 2050 Ritorno al futuro, e in generale di come si comunica la crisi climatica.
E allora, questo tra pochissimo, ma noi cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa che ci porta in apertura a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma il clima non sembra essere proprio in cima all'agenda politica di questo vertice.
Allora, c'è stata una manifestazione abbastanza importante nelle strade di New York nei giorni scorsi. Ovviamente ci sono state decine di iniziative in giro per il mondo. Ovviamente, insomma, l'abbiamo visto in tutti i mezzi di informazione, all'Assemblea Generale si parla soprattutto, comunque l'attenzione è concentrata soprattutto sul tema dell'aggressione russa all'Ucraina. Dopodiché nella discussione ci sono stati molti interventi che hanno toccato il tema del clima, senza particolari novità da segnalare. Oggi a Muoviti c'era in collegamento Caterina Sarfatti proprio dalle Nazioni Unite, Caterina Sarfatti di C40, che raccontava di un evento in parallelo rispetto all'Assemblea Generale, in cui si sono approfonditi questi temi mostrando le cose che funzionano a livello globale. Dicevamo della manifestazione, tra le cose che i manifestanti chiedevano al presidente Biden era quella di fermare le autorizzazioni per nuove trivellazioni, dopo che negli scorsi mesi aveva già bloccato i nuovi progetti in Alaska, ma non ci sono appunto novità. E invece mi sembra, sempre dagli Stati Uniti, mi sembra interessante quello che sta succedendo nelle fabbriche.
Eh sì, perché c'è un grosso sciopero organizzato dai sindacati e dei lavoratori e delle lavoratrici dell'auto. Come sta andando?
Allora, al momento in realtà lo sciopero comprende tre stabilimenti per un totale di 13.000, appunto, tra lavoratori e lavoratrici, che possono sembrare numeri tutto sommato piccoli, ma si sono scelti tre stabilimenti simbolo, uno ciascuno per le grandi aziende storiche, che sono GM, Ford e Chrysler, che ovviamente ormai fa parte del gruppo Stellantis dopo la fusione con Fiat. Ma le lotte potrebbero appunto evolvere nel tempo. Sul tavolo c'è il rinnovo del contratto di lavoro, i sindacati chiedono un aumento del 40% nei prossimi 4 anni, e le richieste sono motivate da una parte dall'inflazione e dall'altra dall'impennarsi dei profitti di queste aziende e tutto questo dei compensi dei dirigenti. Credo che ci siano almeno tre fattori di interesse. Il primo è che molti degli stabilimenti dove si realizzano auto elettriche sono in realtà negli stati del sud, sono recenti stabilimenti costruiti negli stati del sud, dove c'è una legislazione che ostacola l'attività sindacale, quindi è più difficile formare sindacati, e per esempio in Toyota e in Tesla i sindacati sono sostanzialmente assenti. Il secondo, che è legato a questo tema, è che gli stati del Midwest, dove invece sono attivi gli scioperi e i sindacati sono forti, questi stati sono stati decisivi per le strategie elettorali di Biden alle scorse presidenziali e lo saranno tra un anno, quando Biden cercherà la rielezione. Il terzo tema è che questi scioperi potrebbero rallentare la transizione all'elettrico, perché fermando alcune delle fabbriche dove si costruiscono anche auto elettriche potrebbe esserci questo rallentamento, ma ciò nonostante i movimenti per il clima sono, mi sembra, schierati massicciamente dalla parte dei lavoratori. Insomma, la storia da seguire per tanti risvolti, vedremo quanto durerà la lotta e che risultati otterrà.
Solita momento di suspense nella nostra sigla, ma è fatta così.
A volte lo becchiamo.
A volte lo becchiamo, sì. È un momento antipatico, perché immagino che a casa diranno cosa è successo. Niente, è solo la nostra sigla che è proprio fatta così. E andiamo avanti però con la nostra rassegna stampa. Non solo negli Stati Uniti i movimenti per il clima e i lavoratori marciano compatti, così come abbiamo visto ad esempio in Italia. Qui da tempo il collettivo ex GKN e i Fridays for Future sono molto vicini.
Sì, è vero, forse sui sindacati c'è ancora un po' di lavoro da fare, diciamo. Venerdì scorso ci sono state le manifestazioni del Climate Strike in giro per il mondo, in Italia invece sono previste per il prossimo 6 ottobre e sicuramente torneremo a parlarne. In particolare venerdì a Berlino c'è stata una manifestazione durante la quale i Fridays for Future hanno chiesto l'aumento salariale per i lavoratori dei trasporti, che sembrerebbe una cosa un po' strana. Lo raccontava bene qualche giorno fa il manifesto, che riportava alcune delle cose che sono state dette dal palco, come ad esempio: oggi siamo scesi in piazza accanto al sindacato e d'ora in poi diremo chiaramente che protezione del clima significa giustizia sociale. Del resto, dal mio punto di vista, è un po' un'inevitabile evoluzione del concetto di giustizia climatica, concetto su cui noi ritorniamo più volte. Ci siamo tornati prima di tutto con il titolo della trasmissione, che è appunto Il giusto clima.
Allora, promettiamo di chiudere la rassegna stampa con delle buone notizie, ma cominciamo dalle cattive notizie della settimana, e che vengono soprattutto dalla BCE.
Sì, giovedì è stato annunciato il rialzo dei tassi di interesse. Ovviamente noi non siamo il professor Di Stefano, quindi non riusciamo magari a discutere questo tema in generale, ma in particolare per le cose che interessano noi questa non è una buona notizia, perché tutti gli interventi di efficienza energetica e tutti gli interventi di realizzazione di impianti rinnovabili hanno la maggior parte dei costi all'inizio, e invece i benefici sono distribuiti nel tempo. Quindi sostanzialmente devi prendere soldi in prestito per realizzare l'opera, l'intervento, e poi i benefici ce li hai dall'anno successivo, dal momento successivo. A quel punto, ottenendo i benefici, puoi restituire i prestiti e tenerti il tuo margine di guadagno. Però più costa il capitale, quindi l'aumento dei tassi di interesse ci fa pagare di più per chiedere soldi in prestito, sostanzialmente più fatica farò a realizzare gli interventi. Quello che succede nella pratica è che dovrò far pagare di più l'energia che produco, perché in qualche modo devo rientrare di quei costi. Ovviamente per il nucleare le cose vanno ancora peggio, perché i tempi di costruzione sono ancora ben più lunghi, quindi i prestiti durano ancora più tempo. Credo che se vogliamo promuovere appunto la transizione serve una risposta strutturale. Vediamo se a Draghi viene qualche idea. Draghi, che è stato richiamato in servizio da Ursula von der Leyen sul tema della competitività, ecco, credo che questo sia uno dei temi che dovrebbe essere al centro. Cosa si fa quando i tassi sono alti? Li trattiamo in un modo diverso gli investimenti in efficienze rinnovabili?
Vediamo. Buone notizie invece, le buone notizie di questa settimana vengono soprattutto invece dal campo dell'efficienza energetica. Cosa è successo?
Sì, l'efficienza funziona in tutte le stagioni, sia d'estate che d'inverno, per cose certo, ovviamente diverse. In Italia Enea ha pubblicato le sue valutazioni, secondo cui in 8 mesi abbiamo risparmiato 10 miliardi di metri cubi di gas. Ovviamente questo risultato dipende da tanti fattori, ma sicuramente dentro questo risultato c'è un peso dato dagli interventi di efficienza e di risparmio, quindi sia quelli strutturali sia quelli che vi ricordate che avevamo ridotto le ore giornaliere di riscaldamento, avevamo ridotto una settimana a ottobre, una settimana ad aprile del riscaldamento. Ecco, quanto sono 10 miliardi di metri cubi di gas? Sono una quantità pazzesca, perché sono il triplo di quanto viene estratto in Italia. È come se avessimo quadruplicato i pozzi di estrazione di gas senza fare neanche un buco. Ovviamente i margini di risparmio e di efficienza soprattutto sono ancora molto importanti, se pensiamo agli interventi strutturali su edifici e su processi industriali che ancora possiamo fare. Questo in Italia. In Arizona invece è una storia un po' diversa, perché riguarda i mesi estivi, dove ci sono state diverse ondate di calore. A Phoenix c'è stato questo record di oltre 110 gradi Fahrenheit, che sono più o meno 43 gradi per quasi 60 giorni durante la stagione, che sono veramente impressionanti. Durante questa ondata di calore tutti tenevano acceso il condizionatore, quindi c'era il rischio di blackout. Per evitarlo sono stati attivati i termostati intelligenti che sono presenti in circa 100.000 abitazioni, e in queste abitazioni, nelle ore serali, quelle di maggior richiesta, i condizionatori venivano disattivati a intervalli di tempo in modo tale da non farli funzionare tutti contemporaneamente e evitare appunto il rischio di blackout. Questo meccanismo ha funzionato, non ci sono stati blackout e i clienti interessati hanno uno sconto in bolletta, perché mettono a disposizione sostanzialmente questa possibilità a casa loro.
Tra poco andiamo a parlare di qualità dell'aria, prendo questa puntata del Giusto Clima. Prima però ci andiamo ad ascoltare l'artista della settimana qui a Radio Popolare. È tornato l'artista della settimana, Sparkle Horse è il suo nome, ce lo andiamo a sentire. Close my eyes and all the colors, in the vapors of the slumber, fled the orange and the red. Now the beaver moon has shone up. Sticks and earth are sown up. You may retire to your rooms. Everybody's gone to sleep. Everybody's gone to sleep. Hawkeye
gone to sleep.
Il Giusto Clima Radio Popolare torna a trovarci, un ospite che è già stata ai nostri microfoni è Margherita Tolotto, che è responsabile delle politiche su aria e rumore per lo European Environmental Bureau. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera. Prima cosa che ti chiediamo, Margherita, tanto ci diamo del tu, insomma, ci conosciamo già, certo. Quindi ci diamo del tu, prima cosa che ti chiediamo è di raccontarci un po' l'ufficio per cui lavori, che cosa fate?
Sì, l'European Environmental Bureau è una federazione di organizzazioni non governative e praticamente noi siamo quella che in inglese viene definita un umbrella organization, perché raggruppiamo gruppi nazionali, quindi ONG dei diversi paesi europei, ma non solo, cerchiamo di condensare le energie per far sì che gli sforzi vengano armonizzati in modo tale da raggiungere risultati positivi nella lobby e advocacy che si fa a Bruxelles soprattutto, ma anche a Ginevra o nelle Nazioni Unite. Abbiamo tanti membri in Italia anche, e vorrei citare soprattutto Cittadini per l'Aria e Legambiente, che sono molto impegnati sul tema qualità dell'aria. Lavoriamo molto bene anche con gli scienziati in Italia, una comunità davvero attiva e impegnata, al contrario della parte politica di cui parleremo nei prossimi minuti.
Senti, appunto, la scusa per intervistarti, per invitarti, è che la scorsa settimana c'è stato un voto importante del Parlamento europeo proprio sulla qualità dell'aria. Ci racconti un po' cosa è stato deciso?
Un procedimento chiave che succede una volta ogni 20 anni, quindi è un'occasione che non va persa, non va sprecata. C'è un processo che si chiama di codecisione, in cui la Commissione ha proposto un testo legislativo praticamente a ottobre dell'anno scorso, e adesso si sta facendo una corsa contro il tempo per riuscire a finalizzare la nuova legislazione entro il mandato di questa Commissione.
Quindi entro aprile sostanzialmente,
Anche prima, perché l'ultima plenaria del Parlamento probabilmente sarà già a febbraio, okay. Per cui dovrà essere adottata entro quel termine. Il tema che copre la direttiva è quello della concentrazione di inquinanti, che per legge dovrebbe essere rispettata nei vari stati europei senza fare differenze rispetto allo Stato, perché tutti soffriamo le stesse conseguenze dall'impatto dell'inquinamento atmosferico, per cui non c'è una razionalità nell'atteggiamento, soprattutto di regioni italiane che richiedono una differenziazione di trattamento, come se i cittadini della pianura padana potessero essere più resilienti rispetto all'inquinamento atmosferico. Mi dispiace di partire un po' così negativa rispetto a quello che è stato il ruolo dell'Italia fino adesso e che sicuramente sarà nei prossimi mesi, però è stato davvero deludente, e in quanto italiana all'estero delle volte, lo dico anche ai miei colleghi, mi vergogno di dire che sono italiana in questo specifico contesto, perché è davvero un peccato.
Ecco,
Sì, scusa.
No, torniamo appunto alle decisioni, poi magari riprendiamo un attimo questo discorso del ruolo dei vari attori in questa negoziazione.
Quello che ha deciso il Parlamento è stata la sua posizione rispetto alla proposta che ha messo in campo la Commissione, e la decisione è stata quella di mantenere gli standard di qualità dell'aria che la Commissione aveva proposto entro il 2030 e di aggiungere un ulteriore set di standard da raggiungere entro il 2035, che riflette esattamente quelle che sono le raccomandazioni dell'OMS, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo set di standard per il 2035 è un passo importante che è stato fatto dal Parlamento. Come società civile noi chiedevamo questo passo già entro il 2030. Purtroppo le dinamiche che si sviluppano attorno ai voti delle volte fanno fare passi indietro per assicurare un risultato. Questo è ovviamente un tema che riguarda tutti i contratti politici e le contrattazioni, certo, politiche in qualsiasi tipo di legislazione.
L'arte del compromesso, però. Diciamo.
Esatto. In questo caso Questo posticipo, quindi dal 2030 al 2035, è stato calcolato, costerà in termini di morti premature 600.000 casi di morti premature per un ritardo di 5 anni, quindi non si sta parlando di numeri che si mettono in campo a caso, si sta parlando di vite, si sta parlando di qualità di vita, però la politica di oggi rispetto a questi non ha una sensibilità sviluppata tale da avere a cuore questi numeri a quanto pare.
Certo. Allora, parlavi di questo processo di codecisione che è più rapido rispetto a quelli tradizionali che si mettono in campo di solito, in cui c'è un rimpallo tra appunto Parlamento, Commissione, Consiglio. I tempi appunto sono quelli che hai detto, sono di pochi mesi rispetto magari a processi di altre direttive che invece si allungano magari anche di 2 anni. Oltre agli attori che appunto hanno un ruolo diretto nelle decisioni, ci sono altri attori che provano a intervenire, come ad esempio European Environmental Bureau, che fa il suo lavoro appunto di advocacy per cercare di tenere alta l'attenzione su questi temi, ma lo ricordavi già tu prima, c'è stato su questo particolare argomento un ruolo attivo delle regioni del Nord Italia, che peraltro sono le regioni con la peggiore qualità dell'aria d'Europa, o tra le regioni con la peggiore qualità dell'aria in Europa. Giusto oggi sul Guardian è stata pubblicata l'ennesima evidenza, se ne è parlato nella puntata di Esteri di oggi pomeriggio, sempre su Radio Popolare. Ecco, cosa hanno fatto, cosa hanno detto le nostre regioni, inclusa la regione Lombardia, quella da cui parliamo?
Le regioni italiane, come dici tu, in questo specifico tema si sono mosse molto rispetto al silenzio e alla pigrizia, direi, che si manifesta in altre occasioni. Purtroppo mosse in negativo, perché loro hanno da subito messo in campo una posizione che è reperibile in internet, quindi è pubblica, in cui facevano presente che hanno come priorità ovviamente la protezione dell'ambiente e della salute pubblica, e quindi a cuore la materia della qualità dell'aria, però quanto proposto dalla Commissione era irrealizzabile. E qui si apre il tema della feasibility, la chiamano in inglese, cioè cosa è fattibile, cosa è realistico. E loro, per supportare i loro argomenti rispetto alla irrealizzabilità della proposta della Commissione, hanno messo avanti degli studi che loro stessi hanno prodotto e che millantavano la chiusura dell'80% delle industrie del Nord Italia, e quindi la sconfitta del motore economico europeo, una perdita di GDP incredibile, la chiusura di impianti industriali agricoli, gente che non può scaldarsi d'inverno, vetture ferme perché è impossibile circolare, e quindi tutti, insomma, regioni bloccate a causa di una direttiva sulla qualità dell'aria. Ovviamente queste evidenze sono state criticate in varie sedi, e anche la comunità scientifica ha preso posizione rispetto a questi numeri che sono stati proposti. E una cosa che tengo a sottolineare è stata che la posizione che loro hanno presentato qualche mese fa riportava come supporter anche altre regioni europee. Abbiamo fatto un'indagine rispetto a chi veramente supportasse quella posizione, e in seguito alle nostre richieste la Catalogna ha pubblicamente chiesto al governatore Fontana di smentire il fatto che la Catalogna avesse approvato questa posizione, quindi di non millantare il supporto della Catalogna in Europa. Secondo noi questo è un chiaro indice della credibilità e della serietà di un certo tipo di atteggiamento politico che si tiene su temi che in altre zone d'Europa vengono trattati in modo molto diverso.
Certo,
come
tra l'altro essendo
la Padana
essendo appunto la regione una delle regioni più critiche,
esatto,
e sicuramente la regione più critica dell'Europa, quella che una volta si chiamava l'Europa occidentale, dovremmo essere in prima fila nell'azione.
Esatto.
Invece ancora oggi in Lombardia ci sono degli incentivi per acquistare nuove auto diesel, che è veramente inconcepibile come provvedimento.
Sì.
Abbiamo ancora un paio di minuti, siamo in collegamento con Margherita Tolotto, che è responsabile delle politiche su aria e rumore per lo European Environmental Bureau. Ti chiederei un po', visto che sei in collegamento da Bruxelles, dove appunto sono settimane intense, ci sono state le dimissioni di Frans Timmermans, che è uno dei grandi sponsor del Green Deal, che è tornato in Olanda per partecipare alle elezioni nazionali dove si è candidato. Abbiamo appunto un'intensa stagione parlamentare in cui ci sono in ballo diversi provvedimenti che sono stati approvati, direttiva rinnovabili, passato qualche settimana fa ancora la direttiva efficienza energetica, qualità dell'aria, e poi c'è stato anche il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Ecco, che aria si respira a Bruxelles in questi giorni su questi temi? C'è un consolidamento delle politiche o c'è un arretramento? Anche perché questo è uno dei temi su cui soprattutto la destra sta cercando di polarizzare il dibattito politico in vista delle prossime europee.
Certo, è un momento chiave, come dici tu. L'aria che si respira, secondo me, è di malcontento e di timore. Mi dispiace comunicare queste cose in modo così palese, però io sono un'europeista convinta, credo però che le spinte di destra stiano avendo un impatto molto deleterio su quella che è la ratio dell'Unione Europea. Tutto molto rallentato, soprattutto nelle materie ambientali. Ci sono stati provvedimenti di legge che sono stati posticipati o comunque di cui non si parla più, sono spariti nonostante fossero stati promessi, come per esempio la legge sulla Sustainable Food System Law, quindi la sostenibilità della filiera produttiva, e legislazioni sulla protezione da agenti chimici, tutte cose di cui si parla da 4 anni almeno, da quando è iniziata la commissione, il mandato della commissione, che sono ancora in stand-by. E Ursula von der Leyen ha fatto il suo discorso sullo Stato dell'Unione proprio il 13, lo stesso giorno del voto del Parlamento, certo, sulla qualità dell'aria. E quello che diceva lei era una serie di successi di cui si è appropriata, senza però ovviamente fare riferimento a quelli che in realtà erano anche i buchi neri che sono stati evidenziati rispetto alle promesse fatte. E quello che ci aspetta, secondo me, è abbastanza triste, nel senso che l'aria che si respira è come essere in una spiaggia e vedere arrivare un'onda, uno tsunami, e sai che arriverà e devi trovare il modo di salvare quello che secondo te deve essere salvato. E come ambientalisti il tema è rischioso, perché certo, nonostante la protezione della salute pubblica e l'ambiente non siano temi di colore politico, cioè non dovrebbero avere un colore politico, la destra li respinge in modo molto profondo, per cui sì, l'atteggiamento adesso è un po' incerto, diciamo così.
Eh sì, e sarà un po' il tema che ci porteremo dietro, credo, tutta la stagione del Giusto Clima quest'anno. Grazie a Margherita Tolotto di European Environmental Bureau per il collegamento e per
grazie a voi, onoratissima di aver contribuito, fate un bellissimo lavoro.
Grazie.
Salutiamo la nostra ospite, noi ci fermiamo per poco più di un minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del Giusto Clima. Clima, allora torniamo in studio e cambiamo argomento e cambiamo ospite. Andiamo tra le pagine di un libro. Nella seconda di copertina del libro che vi andiamo a raccontare adesso, che si intitola 2050, ritorno al futuro, e che è uscito per l'edizione San Paolo, si legge che senza rendersene conto e in maniera ostinatamente recidiva, il mondo adulto si sta macchiando di due crimini giganteschi: lo speranzicidio e la cronofagia. La nostra Marianna Usuelli ha intervistato l'autore di questo libro, Mattia Mascher, esperto di educazione ambientale, che ha indagato in questo libro proprio che cosa sbagliamo nel comunicare la crisi climatica e come mai si è diffusa una cultura pervasiva di rassegnazione nei confronti del futuro, che diventa complice dell'inerzia climatica.
Ultimamente è molto diffuso il climate doomism, cioè un po' quella rassegnazione climatica di dire è impossibile, ormai non c'è più tempo, non c'è più niente da fare, è inutile che ci impegniamo per cambiare le cose. Per questo ho trovato molto interessante tutta la tua riflessione che fai nel libro sulla cultura speranzicida, cioè il fatto che questa rassegnazione è un po' diffusa non solo in ambito climatico, cioè non solo riguarda il clima, ma un po' diventata quasi una cultura. Quindi ti volevo chiedere se puoi parlarci un po' di più di questo, che cos'è e chi ne è responsabile, se si può trovare in qualche modo le cause di questa cultura.
Partiamo con una parola che forse è anche più semplice, ecoansia. L'ecoansia è percepita soprattutto dai giovani, ma dalle ultime ricerche sembrano soffrirne anche molti adulti. E ti devo dire la verità, io in primis, perché non sono un esperto di speranza nel senso puro del termine, ho cominciato a scrivere questo libro proprio perché anch'io ho cominciato a soffrire un po' di ecoansia, no? Che non è una malattia, mettiamo subito le cose in chiaro. È una risposta sacrosanta, mi verrebbe da dire, della nostra psiche a un problema reale, che è il cambiamento climatico e il depauperamento delle risorse naturali. Quello che a me interessa da educatore è però vedere che di questa ecoansia, soprattutto i giovani che frequento, anche vedendo i dati, è uscita una recentissima ricerca fatta in collaborazione più che altro con l'Università di Bath, su 10.000 ragazzi fino ai 25 anni, e ne è emerso che il 75% ha paura del futuro, e ha paura delle conseguenze, il 50% addirittura non pensa di far figli per paura del futuro. Ecco che allora da qui proprio sono partito per dirmi, no, wow, aspettiamo un attimo, noi educatori, noi insegnanti, responsabili, esperti del mondo della comunicazione, dell'informazione, della cultura, dobbiamo un attimo fermarci perché stiamo facendo dei danni pazzeschi alle nuove generazioni e a noi stessi. Stiamo veicolando, appunto, come dicevi, una cultura speranzicida, una cultura che annega la propensione verso il futuro, anzi siamo diventati degli incapaci di futuro, se vuoi.
Cioè, secondo te come è nata questa cultura speranzicida? Deriva proprio dal cambiamento climatico o ci sono altri fattori che l'hanno determinata in qualche modo?
Ma da una parte ci sono anche altri fattori. Michael Mann, che probabilmente alcuni ascoltatori conosceranno, che è uno dei più grandi climatologi a livello mondiale, dice che c'è stata proprio, lui sostiene, c'è stata proprio una strategia da parte delle multinazionali del fossile in questo senso, perché la strategia iniziale degli albori era negare. Oggi, che non è più possibile, la strategia del doom and gloom è proprio quella di far passare l'idea che ormai è troppo tardi. La rassegnazione, l'apatia, l'ecoparalisi, che è appunto bloccarsi e dire vabbè, allora non facciamo più niente. In realtà è come se possiamo fare ancora qualcosa, perché governare il cambiamento climatico, come ci dicono gli scienziati, anche solo di un decimo di grado, e quindi diminuire il riscaldamento anche solo di un decimo di grado, potrebbe avere delle conseguenze enormi sulla vita. Quindi nessuna battaglia è perduta, ed è questo il senso, diciamo, quello che dobbiamo sforzarci di passare a noi stessi prima di tutto e alle nuove generazioni. Dall'altra, purtroppo, un altro dei colpevoli è il mondo dell'informazione, quello legato al clickbait e alle fake news.
Sì, infatti una delle cose di cui parli è anche la prevalenza di cattive notizie, cioè il fatto che, poi citi il filosofo Lao Tse, questa frase mi è sembrata molto azzeccata, fa più rumore un albero che cade che una intera foresta che cresce, nel senso che le cattive notizie fanno appunto più notizia e sono molto più diffuse, ed è una cosa che però i media in qualche modo, come spieghi bene nel libro, hanno sempre avuto, come, cioè hanno sempre fatto così. Questo però sta diventando molto dannoso, no? Cioè, perché dobbiamo smettere di leggere cattive notizie?
Allora, smettere magari no, perché appunto dobbiamo interrogarci sui problemi grossi e risolverli. Il problema è che c'è un po' sfuggito di mano questo meccanismo, perché le cattive notizie sono quelle che ci prendono lo stomaco, la pancia, le emozioni, che ci fanno indignare, che ci fanno arrabbiare. Quelle notizie ovviamente vendono di più, anche da un punto di vista psicologico, perché, diciamo, stimolano la nostra amigdala, che è il nostro cervello primitivo, se vuoi, che si attiva subito quando c'è un pericolo. E quindi noi siamo portati psicologicamente a soffermarci di più sulle cattive notizie per vedere se il pericolo, che entità è, se ci sta venendo addosso con che forza. Però questo ci sta fiaccando, come anche psicologicamente, con aumenti dei livelli di ansia, aumenti dei livelli di stress, quindi non solo ecoansia. Per dirti, si è registrato negli ultimi, soprattutto dopo la pandemia, un più 25% nei disturbi d'ansia tra i ragazzi, in generale, non solo ecoansia. E quindi quello che dobbiamo fare è rivoluzionare la nostra dieta informativa, cominciare a vedere, questo qui mi rivolgo soprattutto ai genitori, agli insegnanti, ma agli stessi giornalisti, cominciare a veicolare le buone notizie, perché ce ne sono. Io purtroppo, cioè per il lavoro che faccio, ho l'immeritata fortuna di avere sott'occhio tutta una serie di progetti bellissimi fatti da cooperative sociali, associazioni di cittadini, da piccoli eroi e piccole eroine, da imprese anche che cercano di cambiare il proprio modello di sviluppo. Questo è un patrimonio meraviglioso e ricchissimo che dobbiamo veicolare alle nuove generazioni per far vedere che ci sono degli esempi positivi da seguire, che possono essere di stimolo. Quindi il consiglio spassionato che mi sento di dare, che cerco di precisare poi meglio nel libro, viva le good news. Cioè facciamo sentire lo smisurato suono che fa, anche se nascosto, la foresta che cresce. Perché ce n'è di foresta che cresce, anche se siamo bombardati di cattive notizie.
L'intervista di Marianna Usuelli a Mattia Mascher, che appunto è l'autore di questo libro uscito per Edizioni di San Paolo, 2050, Ritorno al futuro. Passiamo a un evento che non vi sarà sfuggito: da martedì 26, quindi settimana prossima, fino a domenica 1 ottobre, con però un'anticipazione già domenica 24, che è la domenica che arriva, è in programma la Milano Green Week.
La Milano Green Week non è altro che una rassegna di decine di appuntamenti che sono organizzati da tantissime realtà attive sui temi della transizione ecologica in città, e abbiamo chiesto di presentarci questa rassegna a Elena Grandi, che è assessora all'ambiente verde del Comune di Milano.
Si tratta di un evento dal basso che oramai si ripete da alcuni anni, con una serie di manifestazioni nate dal desiderio dei cittadini, delle associazioni, dei comitati, delle scuole, delle biblioteche civiche, dei musei, delle università, con focus sulla transizione, sulla sostenibilità ambientale, e quest'anno particolarmente, l'abbiamo visto proprio dal desiderio delle persone e dei cittadini di parlarne, anche della violenza con cui si sta manifestando la crisi climatica e ambientale. Questo è il focus. Noi avremo una manifestazione importante in apertura, che è quella di un convegno in cui affronteremo i danni, il racconto dei danni e di quello che è successo con i climatologi e con anche poi con tutti i nostri enti, per poi finire con un momento costruttivo, e ci tengo a dirlo, in cui racconteremo come stiamo lavorando e come dovremo lavorare nei prossimi anni per modificare la visione del verde, del paesaggio, degli alberi della nostra città, in funzione del fatto che eventi come quelli che sono avvenuti non saranno nei primi né gli ultimi.
Tra i tanti eventi ce n'è uno organizzato, in qualche modo presentato, dall'Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima, un'iniziativa che finora è rimasta un pochino sotto traccia, se ne è parlato poco. Anche noi ne abbiamo parlato poco e sicuramente varrà la pena tornarci. Appunto, che cos'è questa Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima e che cosa hanno organizzato per la Green Week?
Dunque, è uno dei progetti di Milano Cambia Aria ed è previsti nel nostro piano Area Clima. È una bellissima esperienza di cui io sono davvero entusiasta, perché è partita in sordina, perché ovviamente abbiamo dovuto fare partire questi gruppi di lavoro che vengono scelti senza nessun filtro dalle nostre elenchi dell'anagrafe, uomini, donne, giovani, anziani, italiani, stranieri, pensionati, di tutto, e che a gruppi di 40, sono 80 persone che a gruppi di 40 ogni 3 mesi cambiano, con un bel ricambio, e con questi lavoriamo e cerchiamo di cogliere attraverso il loro lavoro e i tavoli di lavoro quali sono le proposte che dalla città arrivano per essere più efficaci nel processo di transizione. Nello specifico, questa Green Week viene organizzata una sorta di caccia al tesoro tematica. Adesso poi la descrizione dell'evento è un po' complessa, però diciamo una caccia al tesoro tematica che si svolgerà al Parco Sempione e i quesiti e la sfida sarà proprio quella degli alberi, della transizione, della sostenibilità e di una città più sana e più sicura.
E non possiamo negare che questi mesi in città, a Milano, ci sono anche molti mal di pancia, chiamiamoli così, su questioni che hanno a che fare direttamente o indirettamente con la transizione ecologica. Penso per esempio al tema della ciclabilità, ci sarà domani una manifestazione nuovamente su questo. Probabilmente in questi ambienti, in questi movimenti, un'operazione come la Green Week può essere vista anche come un'operazione di greenwashing, cioè una operazione di facciata che nasconde magari la mancanza di sostanza. Ecco, cosa possiamo dire per rassicurare o per convincere chi magari è dubbioso su questo?
Beh, innanzitutto dobbiamo dire che siamo ben consapevoli che dobbiamo fare molto per mettere in sicurezza le persone e per una mobilità più dolce e per una città più delle persone, meno delle automobili. Nessuno più di me sostiene questo, è scritto nel nostro piano Area Clima e ci dobbiamo lavorare, anche perché tante tragedie non le possiamo più, cioè sono davvero difficili da digerire. Però diciamo, io non credo che questa cosa sia greenwashing. Credo che ad esempio il prodromo della nostra Green Week si chiama No Parking Day, è un progetto ambizioso che ha coinvolto 9 municipi e che domenica prossima, quindi con 2 giorni di anticipo, vedrà 9 strade della nostra città diventare completamente pedonali, le macchine verranno completamente rimosse dalla sosta, e la sfida è di dire: cosa possiamo fare nello spazio di un'automobile, quanto le persone possono appropriarsi dello spazio pubblico e del bene comune. È greenwashing? Io non credo, perché molte di queste strade, tra l'altro, sono quelle su cui stiamo lavorando per farle diventare entro l'anno ZTL o completamente pedonali. Quindi è ovvio che si va un pezzo alla volta, ma questo è un pezzo molto importante, perché da una parte coinvolge i cittadini e gli fa capire che non è scontato che togliere le macchine sia sempre positivo, perché quando noi chiediamo di levare auto dai parcheggi o dai parterre alberati, la città insorge. Però questi processi sono i processi che, se costruiti insieme alla città, portano a una nuova consapevolezza, e l'amministrazione allora si sente in forza di poter agire con decisione.
E allora speriamo che questo No Parking Day di domenica 24 settembre sia magari un'anticipazione del ritorno delle domeniche a piedi, che a Milano ci sono state per un periodo di tempo. Grazie mille a Elena Grandi. Tutte le informazioni e il programma completo della Milano Green Week sul sito milanogreenweek.eu, e ovviamente lì potete trovare effettivamente ogni singolo evento della settimana. Grazie mille.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
Solo a Milano ci sono eventi. Andiamo a Brescia, dove da venerdì a domenica ci sarà la prima edizione di un festival, il festival Una Sola Terra.
Sì, in questo caso parliamo di questa settimana, ci saranno 60 eventi con altrettanti ospiti, e l'obiettivo del festival è stimolare l'azione contro i cambiamenti climatici, e come e questo lo ha spiegato Vittorio Bo, che è direttore di Codice Edizioni e tra gli organizzatori dell'evento, ha parlato con la nostra Sara Milanese.
Il titolo Una Sola Terra richiama proprio alla necessità di concentrarci sul fatto che la dobbiamo tutelare, no? Questa terra, non ci abbiamo alternative.
Assolutamente, dobbiamo prendercene cura, e dobbiamo anche pensare che siamo noi tutti quanti a dovercene occupare, ma anche singolarmente possiamo fare delle cose, possiamo cambiare i nostri atteggiamenti, possiamo responsabilmente assumere un ruolo, anche se piccolo, ma in tanti nel piccolo si fa grande. Il tema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici appare un tema enorme, gigantesco, quasi insormontabile, no? Ci sono le grandi politiche a livello mondiale, ci sono quelle a livello nazionale, però una sola terra vuol dire che devi sentire la tua, devi essere tu responsabile di compiere dei gesti, cambiare abitudini, educare, comunicare, che è un po' il motivo che ci ha spinti a pensare a questa manifestazione, che si lega peraltro ad un progetto che stiamo seguendo a Brescia del rinnovamento completo del Museo di Scienze Naturali. Quindi è un processo che parte adesso, ma che continuerà negli anni, e speriamo che si crei una comunità sempre più numerosa e consistente per avere questo obiettivo, cioè di essere partecipi di un cambiamento.
Ecco, io sono sul sito unasolaterra.it, tanti gli eventi, tanti gli ospiti. Come attraverso questi appuntamenti si traduce proprio questa necessità di cui stavamo parlando, di agire?
Noi abbiamo, diciamo, organizzato il festival secondo delle direttrici anche di facilitazione per i nostri pubblici, che possono essere dai bambini fino agli scienziati. Qui ci sono dei laboratori didattici, alcuni dei temi molto vicini alla realtà bresciana, come quelli sull'acqua che si svolgeranno all'Ambiente Park, che è una realtà di un science center molto molto bello e forse poco conosciuto rispetto al suo valore, ma ci sono anche film, ci sono anche passeggiate sia in città che fuori per la scoperta della natura, e ci sono anche testimoni a livello politico, scientifico, di decisori, ma anche di ragazzi e ragazzi. Noi faremo degli incontri su questi temi in collaborazione con le due università, la cattolica e la statale, ma faremo anche delle attività in altri luoghi, e come spesso propongono i festival abbiamo una presenza un po' diffusa nella città, perché siamo presenti al Museo di Scienze Naturali, al Palazzo del Brevetto, alle due università, all'Auditorium di Santa Giulia e in altri luoghi. E poi abbiamo dei grandi, grandissimi ospiti, come per esempio Niles Eldredge, che è uno dei più importanti biologi e storici dell'evoluzione umana viventi, che viene, nonostante la veneranda età, dagli Stati Uniti apposta per raccontarci di Gaia e del gaicidio, come lui dice. E con Telmo Pivani c'è anche Marty Spackernagel, che è il fondatore del Footprint Global Network, che è quello che ha stabilito per primo l'Overshooting Day, cioè il giorno in cui il consumo delle nostre risorse durante un anno solare viene in qualche modo a segnare il passaggio dal consumo, diciamo, possibile al consumo eccessivo. E poi avremo tante altre presenze, sia maschili che femminili. Si parla di inquinamento luminoso, ma anche della rigenerazione della terra, come dicevo prima, e cosa significa impronta ecologica, ma anche alle risorse idriche e ai cambiamenti climatici rispetto anche all'agricoltura. Insomma, sono tanti tanti gli appuntamenti che si possono consultare bene sul sito.
È la prima edizione, se non sbaglio, dalle sue parole, però mi sembra di capire che l'idea è poi di creare, non so, una tradizione, di dare un seguito.
Assolutamente. Il festival sarà un appuntamento periodico, annuale, e come dicevo prima, speriamo, anzi contiamo, che cresca e che si allarghi a diverse comunità e diversi interessi. Il festival è gratuito, è entrata gratuita, quindi anche questo è un aspetto che noi consideriamo abbastanza fondamentale per dare la possibilità a tutti di poter partecipare.
L'intervista di Sara Milanese a Vittorio Bo, direttore di Codici Edizione, tra gli organizzatori di questo festival che si chiama appunto Una sola terra e che è a Brescia.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città.
E qua mi fai fare il karaoke, eh? Mi fai fare il karaoke, no?
Ma l'abbiamo messa apposta quella canzone, cercandola affannosamente un po' nel nostro computer. Perché? Perché?
Allora, iniziamo da domani. Domani alle 19 ci sarà una manifestazione organizzata da tante persone in realtà attive in città per gridare ancora una volta basta morti in strada. Ci saranno 4 punti di concentramento. Vi segnaliamo in particolare la manifestazione che si svilupperà all'angolo tra i bastioni di Porta Volta e via Solferino, questo domani alle 19. Invece, come abbiamo già detto prima, domenica ci sarà il No Parking Day in 9 diverse vie della città, vie come via Monteverdi, via Le Campagne, via Anselmo da Baggio e in via Gluck, che ovviamente è un luogo parecchio simbolico quando si parla di verde a Milano. Domenica il No Parking Day.
Ed è con questa musica che ci salutiamo, allora, con questo classicone. Grazie a Mariano Svelli e a Sara Milanese in redazione, e noi ci fermiamo qua a cantare, caro Gianluca Ruggeri.
Assolutamente,
okay.
Assolutamente.
Buonanotte.
Buonanotte Elena Ordiglia, ciao.
Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che